Buonasera, 18-17 venerdì 4 febbraio 2022, l'ultimo spazio dedicato alla settimana, finalmente a breve inizia il weekend. Sei contento Stefano?
Credo finalmente a breve inizia Krypton Air.
No, infatti è l'ultimo, com'è che si dice? L'ultimo sprint, no? Com'è che si dice?
Finalmente è il momento clou della settimana. Ultimo niente.
Vabbè, ok, abbiamo capito che è venerdì sera, sono stanca anch'io, non riesco a parlare. Va bene, vabbè, ok, no, ma prenditi pure, burlami, prenditi gioco di me che non so parlare alle 18:18, però fa niente. Vabbè, dai, di cosa parliamo stasera?
Stasera parliamo di stable coins.
Dai, che figata!
Vedo che è la materia proprio del venerdì sera che non vedevi l'ora di discutere con me, sapendo che ti massacrerò fino alle 19.
E infatti non so se tu puoi notare nei miei occhietti i grandi punti di domanda rossi oppure la scimmietta che batte i piatti proprio lì su.
Quella di Remy.
Sì, però non alludiamo ad altro perché i nostri radioascoltatori sicuramente staranno canticchiando adesso la canzoncina dei Gem Boy di Remy. Però non sono da sola. Perché stasera c'è qui con me, oddio, non è, c'è sempre qui con me, però in realtà partecipa anche lui alla lezione prof stasera, il nostro caro collega nonché amico Luca detto Davis.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao.
Ciao Michelle.
Ciao, ti sono mancata da stamattina.
Sì, tantissimo, ma anche Stefano la settimana scorsa.
Non vedi? Ma perché lui lo vedi di meno rispetto a me.
Sì, purtroppo.
Cosa vorresti dire?
No, purtroppo vorrei vederlo di più anche lui, no?
Ah, ok. Vabbè, dai, iniziamo, io non vedo l'ora.
Allora, dimmi per ora tu cosa sai delle stablecoin, poi andiamo a colmare quello che non sai, però non parti da zero.
Allora, in realtà non saprò un casino di cose perché sicuramente tu mi ammazzerai.
Ma... Beh, l'obiettivo è quello.
E infatti.
Cioè, non è, l'obiettivo non è spiegare una cosa nuova, l'obiettivo è massacrare te.
Ok, vabbè,
detto questo,
adesso che sono anche rimasta l'unica alunna perché qualcuno ci ha lasciato, vabbè, sarò il tuo punto di riferimento per le mazzate. Vabbè, niente, la stablecoin, come dice la parola stessa dalla traduzione dalla lingua inglese antica, ok, stablecoin, moneta stabile, quindi moneta stabile mi viene da pensare che sia una moneta che non acquisisce né perde di valore, quindi può essere rapportata per esempio ad un qualcosa che non cambia, quindi tipo il dollaro, cioè un dollaro sempre un dollaro, un euro sempre un dollaro,
giustissimo, ed è l'esatto contrario di quella che è la caratteristica principe delle criptovalute, cioè essere volatili. Almeno in questa fase fortemente volatili. La stablecoin non lo è per niente, in quanto oscilla tra poco più di un dollaro e poco meno di un dollaro se peggata al dollaro, peggata vuol dire fissata, e appena appena si muove viene subito corretta. E come si fa a far sì che ciò accada, alunna Michelle?
Cioè?
Come può essere che io fisso un valore di una criptovaluta a il dollaro e questa vale sempre un dollaro?
Ma allora, tu metti a garanzia dei soldi, cioè degli investimenti, e praticamente li converti con quel token.
Sì, ho un sottostante, si dice collaterale in gergo tecnico, in modo tale che queste riserve garantiscano il valore della stable. Vediamo che tipo
che sorridi.
Di riserve.
Io avrei una domanda. è il discorso che si fa con euro e oro al giorno d'oggi, più o meno, contanti
sì.
Bank.
Allora, al giorno d'oggi no, però fino al 1971 c'era il gold standard, cioè si emetteva un dollaro se solo se c'era un sottostante di oro, ecco il gold standard.
Quando ancora non c'era l'idea di monete digitali, nel senso adesso te hai il tuo conto in banca, non so come spiegarlo.
Compara
diciamo.
La tua, gira la ruota.
Esatto, cioè nel senso non è che tutti i contanti fisici corrisponde un blocchetto d'oro in banca, nel senso sono più le valute, cioè i soldi digitali, non so come spiegarlo
allora,
in maniera...
Credo di avere capito. Fino al 1971, vado a memoria, potrei sbagliare di un anno, non di più, c'era il gold standard, quindi veniva emesso un dollaro se veniva estratto un quantitativo di oro pari a un dollaro. Quindi tutta la moneta che veniva emessa aveva un sottostante che la garantiva. A un certo punto, credo Nixon, posso sbagliare anche qui, comunque viene deciso di non aderire più al gold standard, quindi sostanzialmente si poteva emettere moneta liberamente. Ok, è sparito il sottostante, quindi la moneta ha un valore nominale condiviso e accettato, ma quell'importo scritto sul pezzo di carta è una convenzione che accettiamo noi due, ma non ha nessun tipo di valore riferito ad altro che ne possa garantire il numero. Quello che tu dici è una cosa un po' diversa, che vedremo più tardi quando parliamo delle stable, e cioè una banca che prende 100 euro da me perché li deposito, ok? Dovrebbe tenerli lì perché quei soldi sono miei e io in qualsiasi momento posso volere quei 100 euro. Invece la banca cosa fa? Si chiama riserva frazionata. La banca cosa fa? Dice ok, perché il sistema glielo permette, eh? Cioè è legale questa cosa, assurda ma legale. La banca dice ok, Stefano ha depositato 100 euro, però arriva Luca arriva e Michelle ha la diarrea ed è a casa. E deve fare un mutuo e ha bisogno di 80 euro. Dei 100 euro miei, la banca è obbligata a metterne a riserva 2 e può prestartene 80. Cosa succede? Che questa crea poi una bolla, e noi ci siamo in pieno e rischieremo forte più avanti, perché se ci fossero solo questi player... viene fatta in realtà una statistica su base mondiale, però se ci fosse solo questi player, la banca ha prestato dei miei 180 a te, se io il giorno dopo volessi andare a riprendermi i miei 100 la banca non ce li ha più, che è esattamente quello che succede in questo momento.
Quello però che poi è una banca in Argentina.
Quello che è successo in Argentina, beh, lì c'erano anche dei bond, erano problemi molto più complicati di così, però questo permesso di utilizzarne un tot a riserva e il resto mandarlo in circolo crea una bolla speculativa. In Grecia era successo un problema di questo tipo, quando a un certo punto ci si valutava l'uscita o meno e i cittadini avevano paura, temevano di perdere l'euro eccetera, erano andati tutti ai bancomat, le banche avevano finito i soldi e avevano chiuso gli accessi ai bancomat, creando un macello che insomma uno può immaginare. I suoi soldi, ha paura, li vuol prendere, la banca ti dice no, non ce ne sono più, perché li ho dati a lui. Non va tanto bene, quindi sono due cose diverse che però vedremo fra poco, perché noi vogliamo un attimo ragionare come innanzitutto le stable coin. Molti di noi sanno che esistono, però magari molti di noi non sanno quali sono e che hanno caratteristiche ben diverse. Cioè una stable coin non è uguale a un'altra, tutt'altro. Quindi le stablecoin possono avere come base fiat currency, quindi io la peggo al dollaro, all'euro, quello che voglio, cioè la fisso con rapporto 1-1, ma abbiamo detto devono essere garantite proprio perché stable per definizione. Quindi devono avere un collaterale o un capitale garanzia o un sottostante, che può essere o in fiat currency, che vuol dire euro, dollaro, franco, svizzero, quello che vuoi, o un mix di criptovalute, poi lo vedremo perché è un concetto un pochino più complesso. L'oro possono avere, ne esiste una per il momento, quantomeno a me è nota una, e poi algoritmi, quindi non oro, non moneta, ma formule matematiche. Quindi
dimmi.
Anzi, Luca.
Parla, bravo, parla con lui perché mi sembra proprio sul pezzo.
Premetto che è venerdì sera anche per me. E l'italiano già prima sei visto che
sbaglio. No, ma ti vedo proprio sul pezzo, sei
una stable che tu hai visto da appassionato e ti ricordi il nome?
Tether
USDT. Bravissimo. Allora, è la più famosa e sei un grande. Allora, Tether USDT. Cos'è Tether?
Dai.
Cos'è Tether?
E qua mi fermo.
Cos'è? Ok, Tether è un'azienda, quindi è una stablecoin centralizzatissima, cioè c'è un proprietario, c'è il signor Tether, ok? È un'azienda e la Tether è che collaterale ha? È una moneta? L'hai mai analizzata?
No, analizzata no.
Allora l'analizziamo adesso. Alunna Michelle.
Dollaro.
Dollaro. Corretto.
E
vabbè, dimmi cos'altro sai di Tether.
Che l'azienda, quando ha messo in circolazione i Tether, ha messo a garanzia i dollari, quindi per ciascun dollaro che veniva incamerato veniva rilasciato un Tether a chi l'aveva, a chi gli aveva dato il dollaro, insomma.
Sì, e che cosa fa Tether di questi dollari?
Praticamente ne mette parte a garanzia, cioè li tiene, cioè tipo no, non li mette a disposizione tutti per farli circolare, ma ne tiene parte in caso.
Allora, poche idee ma molto confuse. Allora, non ne mette a disposizione. Vabbè, per far circolare, basta. Non esiste. Allora, Tether ha deciso di peggarsi col dollaro, quindi è 1-1 col dollaro, in collaterale ai dollari avrebbe una riserva di 78 miliardi di dollari, è la terza coin in graduatoria dopo ovviamente Bitcoin e Ethereum. E torniamo al discorso e all'intuizione di Luca, cioè Tether dovrebbe avere 78 miliardi sotto il materasso liquidi pronti per garantire i 78 USDT che ha emesso. Però, sempre per il principio della riserva frazionata e legalmente, ne deve detenere una piccola percentuale e l'altra la può investire. Quindi magari di quei 78 miliardi di dollari ha comprato azioni di altre società, immobili, bond, chissà che cosa.
Io
okay.
Cosa ho detto? Esattamente,
che aveva, che doveva avere dei dollari da far circolare, non li deve far circolare, il principio è l'opposto, cioè deve tenerli a garanzia.
No, io intendevo che ne teneva parte e altre li faceva circolare con gli investimenti, cioè vabbè, va bene,
okay.
Hai ragione te.
Le caratteristiche quali sono? Allora, che è, abbiamo detto, la terza moneta, quindi diffusissima sia sulla finanza decentralizzata che su quella centralizzata, è un po' particolare perché è tutt'altro che trasparente, quindi pur essendo sostanzialmente sicura perché ha dei capitali mostruosi e la moneta è diffusissima, però non fa audit, cioè non permette a terzi di controllare e continua a cambiare di sede. Però sono tanti anni che lo fa e tanti anni che è stabile, però non è trasparente, quindi noi prendiamo per buono questo.
Non ci sono controlli da parte di nessuno.
E no, perché appena fiutano un controllo cambiano di sede e vanno in un altro stato. Quindi continuano a migrare e finora non è successo niente, godono di grande fiducia, però diciamo che i panni sporchi se li lavano in casa e non sono famosi per trasparenza, a differenza di USDC, che sarebbe USD Coin o USD Center, perché l'azienda si chiama Center, che girano sempre con una collaterale in dollari, pegati in dollari, ma a differenza di Tether sono estremamente trasparenti, fanno molta audit e tutto le risultanze di questi controlli le pubblicano. E sono in America, se non mi ricordo male, a New York, e si adeguano senza colpo ferire ai dettami della legge americana della SEC, che è anche molto molto severa. Quindi sono una garanzia, sono diffusi più in CeFi che in DeFi. Perché la CeFi ha, esattamente, ha forse più bisogno di garanzie. La DeFi, essendo deregolamentizzata e decentralizzata, viene interessata un po' meno. Poi chi mi vuole parlare degli stable coins di Binance?
BUSD.
BUSD? Non li ha mai incontrati?
No.
No.
È quella creata da Binance e Paxos. Paxos.
Sì.
Quella lì.
Paxos. Corretto. Insieme alla gemella che si chiama Pax Dollar. Ok.
Ce l'ho.
Brava.
Vedi che ogni tanto studio anch'io.
Hai studiato?
Sì. E la differenza che c'è tra questa e USDT è il fatto che che a differenza di USDT che
e USDC
e USDC
che è la stessa roba,
sì, invece che mettere a riserva parte del loro ammontare, questa la rende tutta disponibile al 100%.
Corretto. Quindi grazie. Binance ha una quantità di denaro liquido incredibile, i fantastiliardi di zio Paperone, e quindi tutto ciò che è collaterale alla stablecoin BUSD, BUSD, ok, è liquido e a disposizione. Quindi se tutti quelli che detengono BUSD volessero prelevare di colpo e cambiarlo in dollaro, Binance avrebbe la liquidità per farlo. Ed è incredibile, insomma. Anche perché sta diventando forse il terzo uomo più ricco del mondo, credo, il titolare di Binance. Cioè, siamo a livelli incredibili.
Stratosferici.
Sì, ha superato anche persino te.
Ah vabbè, guarda, non ci vuole tanto a superare me, sia in termini di soldi che in termini di altezza.
Prima di parlare degli stablecoin che hanno come collaterale mix di cripto, oro e algoritmi. Luca... Oh.
Calma, abbiamo tempo, non c'è bisogno che corra.
Era un singhiozzino. Ah. Luca, a cosa servono le stablecoin? Tu le hai mai usate?
No, usate no. Però, allora, ho visto alcuni esempi, però che probabilmente non saprei spiegare molto bene, che possono essere... C'entra con le pool, può essere?
Eh sì?
Ok.
Ok.
E basta, mi fermo lì perché non so bene il concetto, quindi...
Ok, allora ne parliamo più che volentieri. Allora, il c'entra con le pool significa metterle a rendita, cioè ci sono delle piattaforme di finanza centralizzata e finanza decentralizzata che sono un po' più vicine al concetto di pool. Ora, delle pool non ne possiamo parlare stasera perché è un argomento davvero difficile, che tocca tanti argomenti e non possiamo liquidarlo in 5 minuti. Però sostanzialmente, quando io accedo alla DeFi, ho la possibilità di investire le mie criptovalute, i miei token, o in una farm, diciamo, che è un prodotto, un investimento dove vado a mettere in stake, si dice, anche se è una parola inadatta, comunque vado a depositare una cripto, un token, e mi viene dato un rendimento. Quando invece ho le pools, vuol dire che io vado a mettere in staking, quindi vado a depositare, a investire una coppia di monete, e quindi gioco sul valore di entrambe. E ci sono diversi siti, diverse piattaforme di finanza decentralizzata che danno dei rendimenti sulle stablecoin. Di solito sono rendimenti bassi, perché non essendo una moneta volatile e non essendo una moneta creata dalle piattaforme DeFi dal nulla, per darti rendimenti in stable devono avere il collaterale sotto, quindi non è ovvio. Ci sono invece delle piattaforme che ti permettono di mettere in pool, quindi in queste piscine dove vado a investire due coin, però mi pagano con un'altra moneta, magari la loro. Quindi questo non dico che è un inganno, perché comunque è tutto scritto, però se uno non ne mastica tanto, magari si ingolosisce dal fatto che ha un buon rendimento su stable e quindi non soggetto alla perdita di valore, e quindi dice: che bello, cioè io ho il valore garantito e in più mi danno una grande rendita, però occhio, andate a vedere bene in che moneta viene pagata questa rendita, perché se poi la moneta non vale niente, allora ho capito, ho fatto un investimento che non vale niente. Quindi hai detto una cosa saggissima, le hai viste bene. Le pool, ripeto, sono degli investimenti fatti a coppia, hanno dei rischi che possono essere l'oscillazione della valuta, ma non nel caso della stable, o quello che si chiama impermanent loss, di cui discuteremo un'altra volta, perché è un concetto abbastanza difficile e richiede tempo per spiegarlo bene. Però la rendita è uno degli utilizzi delle stable, e uno potrebbe dire: vabbè, ma che me ne faccio, cioè perché devo prendere una stable per metterla a rendita? Perché rinuncio alla possibilità di una rivalutazione della moneta, però non voglio correre rischi, e quindi dico: ok, io un dollaro da solo non lo so investire e non lo posso investire, perché devo passare da una banca sempre e comunque. A questo punto io mi cambio il mio dollaro in una stable e mi faccio gli investimenti che voglio. Okay. Quindi questo può essere una motivazione. Altre motivazioni per cui è interessante la stable vi vengono in mente?
E può essere tipo per i piani di accumulo.
Sì, allora io nei miei piani di accumulo che ho costruito passando naturalmente dagli exchange, quindi con bonifico da banca o carta di credito, arrivo a metterli su un exchange, non ho voglia di tenere euro, dollari, perché voglio crearmi un paniere di criptovalute, sono indeciso se fare un acquisto di una o dell'altra, voglio aspettare, la tengo in stable, non ho sicuramente perdita e quindi aspetto il momento migliore per convertirla in criptovalute. Obiettivamente posso anche lasciarla in euro sull'exchange, però talune persone mettono in stable, mettono nei loro paniere di investimento, nel loro piano d'accumulo, anche le stablecoin in attesa di decidere cose diverse. Oppure viene fatto il più grande ed effettivo uso delle stable, cioè quando vado su determinate piattaforme e vado a mettere le mie stable a collaterale. Collaterale in gergo tecnico vuol dire garanzia. Quindi se io vado su una piattaforma e metto a garanzia una cripto, posso prendere in prestito un'altra cripto.
Questo era il discorso che facevamo tempo fa che io non riuscivo a capire.
Sì, e lo ripetiamo oggi. Ok. Quindi io ho una cripto qualsiasi, quella che volete voi. Ipotizziamo Ethereum, perché spesso e volentieri si fa con quello, gas permettendo. Quindi io vado a mettere a garanzia degli Ethereum che rimangono miei, li ho messi solo a garanzia, ok? E mi presta la piattaforma, mi presta un'altra criptovaluta, perché io voglio quella criptovaluta lì, perché voglio investire, però a me rode di perdere gli Ethereum che magari continuano a salire, che ne so, cioè non me ne voglio privare, non voglio swappare, fare il cambio. Quindi i miei Ethereum me li tengo, li metto lì, ne metto 100, mi danno garanzia quasi tutti il controvalore del 50%, ok, perché naturalmente nessuno ti presta soldi gratuitamente, ed essendo criptovalute diverse può anche darsi che una scenda e l'altra si tenga stabile, o una scenda e l'altro salga, quindi il rapporto è sempre il doppio, ok? Le stable sono comodissime e sono eccezionali e utili per fare questa cosa. Perché? Perché io devo avere il doppio, ma se una moneta scende, quella che ho messo a garanzia, quindi Ethereum nel nostro caso, e va sotto un livello di guardia che è contrattualizzato al momento in cui fai ciò collaterale, ok? A questo punto io ho un richiamo immediato, quindi o metto altri Ethereum, perché ricordiamo sono scesi e quindi non ho più rapporto 1 a 2, o metto altri Ethereum e colmo il gap, ma ho qualche ora di tempo per farla, dal momento in cui mi segnalano, cioè non ho un giorno, ho qualche ora, oppure pago delle multe salatissime e mi vengono forzatamente ripresi, perché c'è uno smart contract, le coin. Quindi con la stable ho il grandissimo vantaggio che quello che vado a mettere in collaterale è fisso e quindi non potrà mai scendere e farmi lo scherzo di ritrovarmi a dover coprire un investimento del quale magari non ho i soldi, o magari semplicemente sono in una riunione e, ripeto, stiamo parlando di ore e non posso fare l'operazione, magari non vedo neanche l'alert. Quindi la stablecoin è comodissima anche per fare questa cosa qua. Adesso ci sono delle banche, soprattutto in Svizzera, che ti permettono, a fronte di un deposito di cripto, di accendere un mutuo. Quindi io ho delle cripto, non me ne voglio privare, lo posso fare con le stablecoin, lo posso fare anche con Bitcoin. Noi abbiamo sempre detto Bitcoin è una riserva di valore, al di là di brevi periodi in cui può scendere, ma come diceva il buon Giacomo Zucco in trasmissione, se faccio zoom out, quindi lo vedo alla lunga distanza, sale sempre e comunque, non voglio perdere Bitcoin. A questo punto io vado a mettere i Bitcoin in collaterale, ma qui usiamo la terminologia fiat, quindi le vado a mettere a garanzia, e sulla garanzia di Bitcoin, che rimangono miei ma prestati alla banca, la banca mi dà un finanziamento in soldi, in fiat, in mutuo, in casa, eccetera.
Sì, perché tanto è sicura che comunque i soldi che lei ti ha dato non li perde, perché qualora tu non riuscissi a far fronte al debito può usare quelli, in realtà.
Esattamente, sì, è così. E col Bitcoin diciamo che nel breve termine è sempre un punto di domanda, perché oscilla tantissimo, però nel lungo termine sale, quindi non si fa grandi problemi la banca. Comunque con la stable sa perfettamente quello che tu hai messo garanzia e non può oscillare di nulla. Quindi questo è uno dei più grandi utilizzi delle stable, cioè andare a mettere garanzia qualcosa che col dollaro, cioè con la banconota o col conto in banca, non posso accedere alla DeFi e mettere il mio conto, ok? Quindi lo vado a cambiare uno a uno in stable e accedo alla finanza decentralizzata. Questo è uno dei più grandi utilizzi. Quindi parliamo di mix di cripto. Noi abbiamo detto che il collaterale, la garanzia, è solitamente in fiat currency, no? Però ci sono dei casi in cui c'è un mix di criptovalute come sottostante. Il caso di DAI, non so se l'avete mai sentita, è la stablecoin della piattaforma MakerDAO, e come collaterale ha un mix di criptovalute, di Ethereum, il Bitcoin wrappato, perché Bitcoin non gira su Ethereum Virtual Machine, ok? Quindi devi fare la wrappata del Bitcoin, che significa sostanzialmente nel mondo Bitcoin ne blocco qualcuno e ne sblocco qualcun altro nel mondo Ethereum, cioè il Wrapped Bitcoin. Prendo un Wrapped Bitcoin dal momento in cui io chiudo una posizione di Bitcoin. È come se fosse un teletrasporto da una blockchain all'altra.
Che comunque, c'è anche per Ethereum.
Assolutamente sì. Si usa molto la wrappata, si usa tantissimo con i bridge. Quindi quando devo muovermi da una catena all'altra, non è che io ho veramente una moneta che fa il salto da una chain all'altra. Viene bloccata da una parte e il suo corrispondente, che è W, Wrapped, e la moneta si apre dall'altra parte. Cosa succede? Perché c'è questa opportunità? Perché se è vero che c'è un po' più di volatilità, quindi una continua correzione della stable all'interno di questo minimo range, 0, sopra il dollaro, 0, sotto il dollaro, quindi continue correzioni, però è mitigato l'effetto dell'inflazione che la moneta invece sottostante ha, soprattutto il dollaro adesso che è ripartito. Abbiamo avuto qualche anno senza inflazione, ma adesso sta ripartendo. Come faccio a ottenere un DAI sulla piattaforma MakerDAO? Io ho un Ethereum, per esempio, decido di acquistare o swappare il mio Ethereum con un DAI, quindi una stablecoin a tutti gli effetti. Io metto il mio Ethereum perché ho sempre la garanzia del sottostante, ma mi viene dato una quantità di DAI inferiore, proprio perché sia sempre garantito qualora l'Ethereum dovesse perdere di valore. Di solito il rapporto è il 75%.
Che ti danno?
In meno. Cioè, se io ho Ethereum che vale 1000, loro mi danno un controvalore in DAI di 7,50. Ok. In questo modo il protocollo ha quel margine di sicurezza se va a crollare il collaterale, quindi l'Ethereum che ci sta sotto. C'è poi una stable usata poco, per la verità, però esiste, ne facciamo menzione, che è collateralizzata sull'oro, e quindi è anche un rapporto sul valore dell'oro, e quindi è sempre legata all'oro, però l'oro è volatile, sale e scende, quindi secondo me può essere valida se e solo se io voglio fare un investimento in oro, non voglio andare in banca, non voglio andare in gioielleria, non voglio fare niente di tutto ciò, però credo nella rivalutazione dell'oro. Allora, per i fatti miei e del grande vantaggio delle cripto, mi faccio tutto da solo e vado, compro un Pax Gold, uno più Pax Gold secondo la disponibilità che ho, ma non devo legarmi al grammo, al lingottino, eccetera. Magari ne voglio di meno, ho poca disponibilità, però voglio divertirmi a fare questo tipo di investimento, e questo è il Pax. Dopodiché viene la stablecoin, il cui collaterale un algoritmo, e qui andiamo su argomenti un po' più difficili. Ma brava Michelle, perché la Luna?
Perché c'era
la... Cos'è la Luna?
Allora,
è un satellite.
No, sì, naturale.
Ok. Partissan pugnatuni secum e birel.
Eccola.
Chi l'ha detto? No, dai. Partissan pugnatuni secum e birel. No, ragazzi, qui l'ignoranza impera. Scrivi su Google. Partissan pugnatuni secum e birel.
Ma è una frase in brianzolo, non me la troverà mai Google.
Non è in brianzolo, la trova, è una canzone di Davide Van de Sfreuse, tu sei anche appassionata.
Vabbè, l'ho persa. Vabbè, comunque,
torniamo vuol sulla dire luna. Partono pugni secchi come castagni.
È vero.
Partissan pugnatoni
secchi. È giusto, è vero, hai ragione. Vabbè, detto questo, torniamo sulla luna.
Cos'è?
La Luna è la cripto dell'ecosistema Terra.
Hai mai fatto un investimento su Terra?
No.
Sei mai andato?
Sì.
Bravo.
Ah no, scusa, aspetta.
Sei mai andato sulla Terra? No, sì. Ci sono tutti i giorni.
Nel senso che l'ho comprata a Terra. Cioè,
ho comprato Luna.
Eh? Però no, investimento fatto così, no? Come dici te, no.
Allora, Terra è un ecosistema che ti permette di fare tante cose. Ha due monete questo ecosistema. Una è Luna, e che è la cripto dell'ecosistema, e l'altro è UST, che è la stable coin di quello sistema. Ok, tu hai comprato Luna per andare a investire nel mondo Terra, e non so, Anchor, eccetera, oppure hai comprato la cripto e
la cripto.
Spero che si rivaluti.
Esatto.
Ok, beh, allora, l'investimento, secondo me, lungi da dar consigli, ma è il mio parere, è intelligente. Di solito...
Meno male. Cosa buona nella mia vita forse lo faccio.
Direi più di una. E a che punto sei? L'hai preso in un buon momento e sei soddisfatto?
A memoria non mi ricordo, l'avevo preso... Dovrei andare a vedere. Andiamo a vedere in diretta.
Vai.
Dai. Ovviamente non diamo nessun valore, ma dichiariamo il nostro grado di soddisfazione.
Adesso è meno 0,1.
Ho perso 1000 euro, immagino.
E beh, poi sei nel ciclo dell'insoddisfazione.
Brava! Quella puntata ti è rimasta.
Sì.
Brava.
Più 5,99.
Più 5,99. Considerato il fatto del crollo degli ultimi due mesi di tutte le cripto e quindi anche...
Beh, buono.
Direi che è soddisfacente. Quanto tempo fa l'avevi presa?
Ah, boh.
Beh, nell'euforia allora.
Come boh? Aspetta. Un mese fa, un anno fa.
Non mi ricordo.
E chi se lo ricorda? Aspetta. Ma ti pare? Non si ricorda cosa ha mangiato oggi a mezzogiorno? Figurati.
Ma è più importante.
3 dicembre, la prima volta.
Di quest'anno?
2021.
3 dicembre, sì, no, sì.
O 2020. Cioè un mese fa o un anno fa?
No, un mese fa.
Ok. Ah,
e beh, poi l'altra il 27 gennaio.
Chi se lo ricorda? Ah,
però scambiata con Bitcoin, ho preso Luna.
No, oh, hai mollato Bitcoin.
No, ma sai perché? Perché... per cripto no perché per...
piange
perché c'è crypto.com che ti dà tipo i diamantini se
sì,
fai
è vero.
Allora, l'avevo comprato in più Bitcoin
e
poi avevo scambiato,
quindi sì, se fai credo movimenti in entrata e in uscita di $20 ti dà 5 diamantini,
sì,
una roba del genere, è un booster.
Quindi il booster conosco due cose, il motorino e il vaccino, quindi non lo so,
è vero.
Io due
adesso tre ne conosce.
Adesso tre, vedi? Il motorino era quello.
Vabbè, il booster, però. Cioè il concetto del vaccino è quello, il booster è un acceleratore.
Vedi?
Quindi
vabbè,
è così, lui accelera la raccolta di diamantini, perché tu sai che su crypto.com,
certo,
dove puoi comprare criptovalute, puoi avere una carta, puoi fare moltissime cose, ed è un exchange potentissimo, tant'è che ha sponsorizzato lo Staples Center, puoi fare anche la raccolta di diamantini che arrivati credo a 60, ma mi sa che Luca è più forte di me, hai diritto a
25.
Ormai sei Luca.
25, non 60?
25 richiedi la scatolina.
Ok.
60 te li danno se te hai tipo tra vendita
500...
o vendi o compri la somma di 500 euro ti danno
diamantini.
Vero.
Esatto, giusto. Guarda, vedi che ne sa di più.
Io ci passo le notti proprio su crypto.com a comprare diamantini.
E dovresti iniziare perché ci metti veramente pochissimo. Cioè schiacci un pulsante e ti importa.
Diamantini, scatoline, arriveranno solitari tra un po', perché se li sento voi...
Wow, c'è odore di fidanzamento.
No, dai, cioè oddio, non lo so, vedremo.
Caspita, amici radioascoltatori,
no,
Michel Moscardo
no,
si finisce.
No, dai, non farmi diventare rossa, su via. Andiamo avanti, dai.
Quindi abbiamo
sole,
detto...
Sole, luna, terra.
Ok, quindi...
Diamantini.
L'ecosistema è Terra, ha due monete che sono Luna e UST, ok? UST ha alla base un algoritmo tale per cui a ogni pezzo coniato viene bruciato un dollaro di Luna dalle riserve di UST, perché le monete sono legate. Quindi se UST per esempio aumenta e va sopra perché è richiesto al dollaro, per riportarlo giù, perché abbiamo detto deve essere una stable con una minima oscillazione tale per cui se appena sale o appena scende deve essere riportata immediatamente al valore, quindi se aumenta di valore gli holder di Luna possono vendere e ottenere USDT in cambio, quindi vuol dire che l'offerta aumenta e se l'offerta aumenta il prezzo scende, quindi nessuno di noi comanda questa cosa, è tutta gestita da uno smart contract, però ripeto non c'è sotto un collaterale, bensì un algoritmo, un programmino che cerca di agganciare le due monete per far sì che sia UST sotto controllo. UST è decentralizzato come tutto il progetto Terra, che è uno dei progetti migliori tra l'altro nella DeFi, quindi Luca ha fiutato bene, è privo di regolamentazione e questa stablecoin è presente sia su CeFi che DeFi, detta in italiano CeFi e DeFi.
DeFi. Però comunque io ti dico una cosa. Mi è venuta un'idea geniale.
Allora, abbiamo 5 minuti di quello che devi dire e poi ti riportiamo via.
Come? No, riportiamo via sembra che mi devi chiudere in qualche manicomio.
Esattamente,
forza.
Quello era il senso. C'era.
Ma
era
no.
Un po' come... No, non posso fare i nomi.
No,
comunque
no.
Qualcuno, ai tempi passati, che
no.
Parlava a sproloquio, cioè di quello che vuoi, ai 5 minuti, dopo ti riportiamo.
Ma no.
Stessa cosa, Tissi.
No, ma no. No, non dirmi queste cose brutte.
Dai, che adesso ne hai 4 di minuti. Qual è il progetto geniale?
Mi è venuta un'ideona.
Vai.
Creiamo una cripto che si chiama BMC. E la usiamo quando tipo...
Che cripto?
È la cripto dei Big Mac.
Ok.
Allora, tu sai, è una stable, ovviamente. Stiamo parlando di quello, non è che stiamo parlando di...
Abbiamo parlato di tutto, ok.
Stiamo parlando di stable.
Quindi tu vuoi creare una stable che si chiama?
BMC, quindi Big Mac, BMC.
È tipo il Randy NC, qui abbiamo il...
Esatto, che è fissa con il valore di 5,60.
E chi garantisce il collaterale?
Il collaterale 5,60. Siamo io e te, perché? Io ti spiego.
A me puzza di... Ok.
No, vai. Ti illumino di immenso. Perché tu sai che io e te abbiamo un accordo. Verbale, non scritto, ma abbiamo un accordo che noi dobbiamo mangiare Mac almeno una volta al mese, no?
Sì, sempre in... alla faccia delle pubblicità radiofoniche, ok.
Vabbè,
è talmente grande
esatto.
Ok.
Quindi...
Sì.
Noi usiamo quella come metro di paragone. Tu hai un gettone...
Cioè...
Che puoi investire in BMC una volta al mese.
Allora, la cosa funziona se esiste una stablecoin il cui valore è peggata al Big Mac,
tanto
quindi una moneta, un Big Mac,
esatto,
ok, e come collaterale cosa c'è?
Il fatto che io e te siamo sicuri che lo mangiamo una volta al mese, quindi è garantito.
No, capito, lo mangiamo una volta al mese, ma i soldi?
E glieli mettiamo. Sono i soldi che ogni mese noi tiriamo fuori per mangiare il Big Mac.
Ok.
Cioè, vedi,
può funzionare.
Vedi che ho capito tutto dalla puntata.
Cos'è? 50 anni fa, forse un pelo meno, hanno fatto il Big Mac Index, lo sapevi? Per lo sapevi, lo conosci il Big Mac Index?
È troppo giovane.
È troppo buono, pensa al Big Mac, è già buono. Sì. Allora, per vedere il potere di acquisto della moneta di uno Stato, hanno deciso di fare il Big Mac Index, cioè hanno detto il Big Mac c'è in tutti gli stati del mondo, adesso probabilmente non c'è in Corea del Nord, non lo so, però in tutti gli stati del mondo o la stragrande maggioranza degli stati del mondo c'è il Big Mac. Andiamo a vedere a quanto vendono il Big Mac e sulla scorta di quello vediamo il valore della moneta. Per esempio, in Svizzera il Big Mac costa un po' di più, quindi il franco ha un valore un po' più alto, ok? Per parametrare tutte le economie degli stati hanno preso il Big Mac Index. Se in India costa molto meno, evidentemente l'economia, la moneta indiana ha minor peso, minor valore rispetto a quella italiana, dove il Big Mac costa?
Dove, qui?
Sì.
E allora un Big Mac menù ti costa 7,90, quindi sarà intorno a 5,60 il panino solo.
Ok. Quindi in Svizzera è un po' più caro e in India forse, non lo so, è un po' meno caro.
Certo, vedi che però ho tirato fuori un'idea intelligente.
Brava.
Ho capito l'argomento, vedi?
Sì.
Sono stata brava.
È clamoroso al Cibali, questa frase poi mi dovrete dire da dove arriva. Il clamoroso al Cibali non me lo potete perdere.
Pigliamo altre castagne.
È clamoroso al Cibali alle 18:59 e capiremo perché è clamoroso al Cibali. Alle 18:59 Michelle ha ufficialmente capito le stable coins.
Vedi?
Dai, clamoroso al Cibali, leggi.
Aspetta.
Il Cibali era uno stadio.
È una locuzione coniata domenica 4 giugno durante la partita Catania-Inter. È valevole per l'ultima giornata di campionato di Serie A giocata allo stadio Cibali. In tale circostanza la squadra siciliana vinse 2-0 contro il... perché. Ci sta.
Ma questa vittoria, il secondo gol, era avvenuto agli ultimi minuti.
Vedi,
quindi era intervenuto il cronista, clamoroso al Cibali, e il Catania
aveva
raddoppiato con l'Inter. Quindi, clamoroso al Cibali, Michelle ha capito le stable coin all'ultimo minuto. Grande, brava.
Clamoroso in Viale Varese.
Sì, non ha lo stesso appeal, però è così. Quindi, ringraziando per la preziosissima collaborazione e gli spunti il nostro amico Luca.
Grazie a voi.
Cioè, io tiro fuori le idee, le generate tutte e poi ringrazio a te, ma non ho capito. Tu cosa ridi? Scusa. Vabbè, Vabbè, io saluto i miei fan. Saluto tutti i radioascoltatori, diamo l'appuntamento a venerdì prossimo. Un salutone e buon weekend.
Buonasera a tutti.